Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Ci siamo quelli che si svegliano presto, siamo quelli che prendono tanti caffè. Fino a questo, insomma, siamo quelli di Radio Vaticana con voi.
Buongiorno
Stefania Ferretti.
Buongiorno Giancarlo Lavella, buongiorno.
Come state voi all'ascolto?
Io immagino bene, no?
Benissimo. Beh, a vedere dai tanti messaggi che sono già arrivati, a che numero, Stefania?
Lo ricordiamo, il nostro numero è 335-12-43-722.
Ecco, sì, per i più invece il 335-12-43-722.
Ah, sì, è vero.
Per chi memorizza in due modi diversi, insomma, non avete scuse, insomma. La penna spero che l'abbiate con voi e l'abbiate trascritto. Ma al 335-12, come sempre, iniziamo con un messaggio dei nostri ascoltatori, in particolare Mario. Ci riporta una frase del beato Clemente Marchisio: avanti fede, umiltà, obbedienza e mai tristezza alcuna, mai scoraggiamento, ricordati che il rosario della Madonna ottiene tutte le grazie. Insomma, un modo per cominciare in modo positivo la giornata. Noi siamo stati un po' trafelati oggi,
sì.
Perché dovete sapere che qui a Roma, insomma, si avvicina il giubileo, insomma, è un cantiere a cielo aperto, no? Quali difficoltà ci sono, per esempio, per noi che veniamo al lavoro?
Beh, naturalmente è chiusa la strada davanti all'ingresso della radio, semplicemente.
E quindi il parcheggio, che già è un problema in una città grande come Roma, ma insomma, non voglio parlare male di Roma, un po' in tutte le città grandi è la stessa cosa. Adesso c'è un problema
in più. Oltre al rumore che accompagna tutta la nostra mattinata di lavoro.
Tanti gli ospiti, come sempre, qui a Radio Vaticana con voi e poi in radiovisione. Chi avremo, Stefania?
Padre Bernardo Suate, del programma della Radio Vaticana in,
sì,
lingua portoghese.
Poi gli amici dei programmi musicali con i quali chiudiamo sempre a sorpresa la puntata di Radio Vaticana con voi, ci rivelano e ci svelano sempre tante curiosità.
Sì, e soprattutto ci accompagnano all'ascolto per i meno, diciamo, le persone che meno conoscono, per esempio, la musica classica o hanno delle volte quasi paura, no, di affrontare una musica, un genere che non conoscono bene. Ci aiutano a capirla e questo è molto bello.
È molto bello perché questa musica, che viene definita così la musica seria, spesso, insomma, ci tiene distanti, no? Siamo più avvezzi a sentire le canzonette cosiddette.
Esatto, invece ci insegnano che si può godere dell'ascolto.
Certo.
Anche di questa musica.
Allora, continuate a scriverci, noi iniziamo con un brano musicale che canzonetta poi non è, perché
no.
Francesco De Gregori sicuramente non
garanzia,
è uno che
sì.
Scrive canzonetti. Che brano hai scelto, Stefania?
Ho scelto l'ultima cosa che è uscita di Francesco De Gregori, una cosa piuttosto, una coppia assolutamente inedita, perché Francesco De Gregori con Checco Zalone, insomma, che difficilmente si poteva immaginare.
Due mondi
assolutamente diversi,
non
questo
possano
vuol dire
incontrarsi.
Che davvero ci si può davvero incontrare tutti, anche apparentemente lontani. E ne è uscito fuori una bella cosa, un bell'album. Checco Zalone, al di là di tutto quello che uno poteva pensare,
è anche un bravo musicista.
Lui al piano. E c'era una riproposta anche delle vecchie canzoni di De Gregori in un arrangiamento un po' diverso. Noi andiamo a ascoltare quello che è il brano che ha dato il via al nuovo lavoro e si intitola Giusto o sbagliato.
Lo vedi tu? Stai sulla scena senza vederla, lo vedi tu, si fa così, vai la tua strada senza saperla e dici fammi un elenco, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. posto sbagliato. Pochi rimorsi, niente di che, nessun rimpianto, non è peccato aver confuso diamanti e vetro. L'amore vero è un surrogato, ho preso quello che ho preso e certe notti poi l'ho rinnegato, colpevole o non colpevole, giusto o sbagliato. C'è stato un tempo vissuto già, parlarne adesso che senso ha, che avevo fame ed ho rubato ed ho inghiottito tutto ed ho sputato, ma è stato bello così, giusto o sbagliato. E adesso vedi, lo sai com'è, non conta niente quello che è stato, avere pianto e fatto piangere, aver colpito ed incassato. Ho avuto carte difficili, ma non ho debiti con chi ho giocato, o almeno no, direi di no, giusto o sbagliato. È stato un tempo vissuto già, parlarne adesso che senso ha, che avevo fame ed ho rubato ed ho inghiottito tutto ed ho sputato, ma è stato bello, giusto così, giusto o sbagliato.
Giusto o sbagliato la dicotomia,
giusta,
no?
Giusta però la scelta.
Sì,
no?
Direi sì, anche sì. Perché ti arrivano i complimenti da Fabio, che dice: grande Stefania, bellissima scelta musicale. Chi altro ci scrive al 335 12 43 722?
Beh, la nostra affezionata Filomena, buongiorno, come ogni mattina, in vostra attesa per iniziare questo giorno insieme, con stima e affetto, e poi ogni giorno che inizia è un miracolo di vita che bisogna amare, apprezzare e rispettare. Ogni giorno è un dono di Dio, grazie Signore.
E poi Filomena, insomma, ricordiamo che è una catechista, quindi adesso è impegnata proprio a portare il gruppo dei bambini di quest'anno alla prima comunione, quindi insomma un impegno importante. Salutiamo anche i gruppi che ci scrivono al 335 12 43 722, Regina della Pace, l'Associazione Gesù e Maria, le Sister in Christ, e tutti coloro che ci stanno scrivendo. Ogni tanto ne perdiamo qualcuno, no? Perché la chat, comunque, veramente grazie per la vostra presenza. Patrizio, Gioia, che c'è ancora,
Angelo,
Ludovico e così via. Insomma, man mano continuate a scriverci con i vostri pensieri, i vostri suggerimenti, i vostri consigli, perché chiaramente è una trasmissione che facciamo così a più mani, no? In qualche modo.
E a più voci.
E
ovviamente
a più voci. E allora a qualcuno dobbiamo fare anche gli auguri di buon onomastico. Sentiamo.
Oggi, 16 aprile, la chiesa ricorda Santa Bernadette Soubirous, Vergine. Povera e analfabeta, si sentì guardata da Maria come persona, ha detto Papa Francesco. L'Immacolata Concezione le appare alla grotta di Lourdes, invitandola a pregare per i peccatori ed esortando tutti alla conversione. In questo giorno si ricorda inoltre San Benedetto Giuseppe Labre.
Grazie, grazie a Silvia Giovanrosa, ci ha ricordato ecco i santi che si festeggiano oggi. E andiamo a vedere invece quelli che sono i nostri appuntamenti.
Sì, le dirette da Loreto alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera delle Regina Celi e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicinio a Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena.
Tanti appuntamenti importanti invece per quanto riguarda l'attività internazionale, visto anche il clima di conflitto che si sta vivendo in questo momento. E non solo in Ucraina e in Terra Santa. A Bruxelles c'è la riunione d'emergenza dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in seguito proprio all'attacco dell'Iran contro Israele, un attacco al quale Israele si teme possa rispondere da un momento all'altro.
Da New York, riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia e sul Sahara occidentale.
In Grecia invece la conferenza stampa di EUNAVFOR Aspides, la missione diplomatico-militare dell'Unione Europea sulla sicurezza marittima nel Mar Rosso, dove come sapete i ribelli Houthi continuano ad attaccare le navi commerciali occidentali.
Mentre Washington, il Fondo Monetario Internazionale, pubblica le previsioni economiche mondiali.
Insomma, è un altro argomento questo importante per vedere come sta andando l'economia del mondo. Mentre a Ginevra c'è un briefing sempre dell'ONU per la ricerca sul disarmo, sull'intelligenza artificiale e la sicurezza internazionale.
E poi a Ginevra l'ufficio ONU nella città elvetica ospita una conferenza sull'Etiopia e anche la giornata internazionale contro la schiavitù infantile promossa su iniziativa del Movimento Culturale Cristiano. Infatti la data del 16 aprile ricorda l'uccisione del 12enne pakistano Iqbal Masih, morto nel 95 per aver cercato di promuovere la difesa dei bambini dallo sfruttamento lavorativo.
Abbiamo detto tutto quasi, non so di che cosa potrà parlare ora Andrea De Angelis.
Ma infatti tutti questi... Buongiorno.
Buongiorno.
Cioè, ma diteci i vostri appuntamenti, lo dico a chi è all'ascolto. Sarebbe interessante,
sì,
no, che aggiungessero scrivendoci al 335-1243-722 quello che,
io
che devo fare
dentista,
oggi.
Io
esatto,
vado
sì. Io per esempio mi ha scritto prima al telefono un amico Paolo dicendomi oggi sarà una giornata infernale, oppure ancora ho visto un messaggio di Anna che ha detto che ci sta seguendo dal treno e vi ringrazia per la musica. Io ecco, io devo ricordarmi di fare gli auguri a un mio amico.
Pensa sì. Un attimo, una chiosa.
Compleanno.
Una chiosa.
Gianluca.
Cioè, mi ha scritto al telefono, in altri tempi sarebbe detto, mi ha scritto sulla carta di una lettera.
Sì.
Una cosa, adesso mi ha scritto al
Ma
telefono.
Ma anche nella grotta una volta si scriveva.
Ah, certo.
Cioè,
sì,
se
sì,
vogliamo
sì.
Proprio... No, dobbiamo parlare...
No, che dicevi di quest'amico?
Di cose... No, Gianluca, me lo devo ricordare, fa il compleanno.
Ah,
magari
certo,
all'ascolto.
Giustamente.
No, perché ieri ho bucato il compleanno di un'altra amica. No, a voi capita. Di...
Assolutamente sì. Sì,
dimentico ovvio. Il mio, figurati.
Apposta.
Vabbè, auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni.
Compiono gli anni,
sì. Li abbiamo presi tutti insieme.
Esatto. Reduce dal radiogiornale, Andrea De Angelis, non belle notizie.
Non belle.
No, infatti sono entrato con questa leggerezza che mi avete trasmesso voi. Ai noi al GR meno, e in primo piano c'è Medio Oriente, e lo dicevate bene, insomma, quello che è accaduto tra sabato e domenica, non so voi, ma si sono fatte le ore piccole per capire cosa stava accadendo, e si attende la risposta di Israele, anche se il G7 e gli Stati Uniti, che fanno parte di questo G7, sono stati compatti, Giancarlo, nel chiedere a Israele di non favorire una nuova escalation. E poi il Sudan, abbiamo deciso di dedicare spazio al Sudan perché i giornali che vedo qui pronti per essere sfogliati da voi esattamente un anno fa, il 16 aprile del 2023, titolavano per la prima volta di questa guerra in Sudan che è iniziata un anno e un giorno fa. Ma ieri è accaduto un qualcosa di importante perché alla conferenza dei donatori sono arrivate promesse di donazioni e dall'Unione Europea, dalla Germania, dagli Stati Uniti e da altri paesi che sfiorano il miliardo di euro. È una cifra importante per un paese... Spesso Stefania Giancarlo dimenticato.
Ma sì, sicuramente è una di quelle situazioni a cui ci si abitua, no? Stefania, sì. Troppo presto, no? Se ne parla molto all'inizio delle crisi, Myanmar stessa cosa, Haiti per esempio è uno degli argomenti che vanno sicuramente ripresi. Niente, tutto questo chiaramente è una sorta di monito per chi si occupa di informazione, perché ecco, non bisogna, come ci insegna Papa Francesco, mai tralasciare nulla.
Posso dare notizia di una notizia che abbiamo già dato al GR per chi si fosse collegato solo ora, perché le parole hanno un peso, sono importanti, e il ministro della sanità italiano Locatelli, non della sanità scusate, della disabilità italiano Alessandra Locatelli, ieri ha annunciato che da tutte le leggi italiane verranno eliminate le parole handicappato e persona con handicap, per essere sostituite certo. Entrambe da persona con disabilità. Sembrano dettagli, ma le parole hanno un peso.
Ancora più bello, secondo me, diversamente abile.
In realtà le Nazioni Unite si sono opposte con fermezza a questa definizione, che è stata, da un lato, ne parlavo proprio l'altro giorno con un ospite di Stefano Lecischi al Mondo alla Radio, non ricordo il nome, un professore di sociologia, è un'espressione decisamente italiana che non ha altre traduzioni in altre lingue e ha una connotazione più specifica di quelle che sono le abilità differenti dalle mie. Invece quel con tra la parola persona e disabilità mostra che c'è un qualcosa di diverso, ma non caratterizza la persona come diversa da me nella totalità. Diversamente abile invece
significa che è diverso da te.
Sei diverso da me, punto. Sì, e quindi viene respinta come definizione.
Ma
e dalle
discorso
Nazioni Unite.
Di diversità come difetto, poi ci sarebbe da fare un lungo discorso, che per me non lo è un difetto, la diversità. Perché
sì, è il connotare l'altro come diverso.
Pensa se io mi guardassi allo specchio e vedessi te, no?
O viceversa, sì, beh, per fortuna.
Ma
Stefania,
tu ora sei impegnato con le tue, innanzitutto con l'informazione, con i radiogiornali flash che ci offrirà alle 9, alle 10, insomma ogni ora. Mentre a 335 12 43 722 sarebbe interessante sapere, ecco, cosa fate voi, cosa
esatto.
State per fare.
Cosa avete in agenda oggi?
Ecco, sì, sarebbe veramente interessante saperlo. Ne diamo conto tra poco, dopo il prossimo brano musicale.
Andiamo a sentire Battiato, un classico. Centro di gravità permanente.
Ci occorre a tutti, veramente, un centro di gravità permanente.
Permanente, soprattutto.
Parapapà.
finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un
cerco, centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Over and over again.
Il nostro centro di gravità permanente chi è oggi?
Oggi con noi Silvia Guidi dell'Osservatore Romano, oggi con uno speciale molto interessante.
Buongiorno, sì, sì. Il nostro quattro pagine del martedì, stamani di tema vario, ma con un'intervista al presidente dell'Accademia dei Georgofili, tristemente famosa, certo, ahimè, per l'attentato del 93, dove morirono un'intera famiglia, fu spazzata via dall'esplosione, 40 persone ferite gravemente e una parte degli Uffizi, della Galleria degli Uffizi colpita,
danneggiata,
e alcuni quadri completamente distrutti.
Ecco, fu un'epoca di attentati quell'anno, quei mesi in particolare, in pratica l'Accademia come è riuscita poi a rinascere in qualche modo?
Sì, crollò la Torre dei Pulci, che a Firenze è proprio un'antica torre medievale completamente distrutta dall'esplosione, ma adesso l'Accademia, dopo tanti anni, comunque ha una sede vicinissima alla Galleria degli Uffizi, sempre storica, e ha un'attività forse ancora più intensa di prima. Gli accademici lavorano su temi ambientali e Massimo Vincenzini, il presidente che abbiamo intervistato, era fiero di dire che è l'Accademia di Agronomia e di Ambiente probabilmente più antica del mondo, nata nel Settecento, a metà Settecento. Gli accademici lavorano gratuitamente per l'Accademia, vengono scelti, vengono chiamati e lavorano completamente gratis. Quindi la mafia colpì anche un simbolo bello, certo, no? di impegno civile, di gratuità per il bene comune. Quindi vedendo la storia dell'Accademia si capisce che era ancora più grave l'attentato, era ancora più volto a colpire proprio i simboli importanti della vita civile.
La cultura non va mai colpita, insomma, non può entrare, ecco, nel gioco delle vendette sociali e quant'altro, insomma, va lasciata da parte perché deve essere goduta, no?
Assolutamente. Poi vedo questo titolo molto bello, Verdi dal Settecento, cioè, quindi
sì, prima ancora della moda, diciamo, della sì, dell'ecologia, moda sacrosanta, per sì, carità, però dal Settecento c'era questo impegno proprio per la tutela del paesaggio e dell'agricoltura. E Massimo Vincenzini lancia un'iniziativa importante. Lui dice: noi abbiamo a Firenze l'Istituto Agronomico per l'Oltremare, che chiaramente era una cosa coloniale quando l'Italia aveva le colonie. Inspiegabilmente però questo centro di studi è chiuso dal 2015. Perché non lo riapriamo?
Certo.
Magari formando i ragazzi che vengono dall'Africa adesso, i migranti. Abbiamo già una struttura bellissima, completamente in disuso dal 2015. Usiamola, raccogliamo le energie e valorizziamo quello che c'è. Quindi è una proposta nel presente.
Non so se lo sai, ma la vecchia sede, quella colpita dall'attentato, invece è rimasta chiusa ora.
No, è sempre attiva.
È stata ristrutturata.
Sì, è una sede storica, proprio dietro la Galleria degli, certo, Uffizi. E c'è un bellissimo monumento, una sorta di un olivo che mette le sue radici dentro un'esplosione, come un cerchio esploso, ma l'olivo, il verde, l'albero che riparte nonostante la distruzione, quindi simboleggia proprio la rinascita, in un dei vicoletti dietro gli Uffizi, ma è molto bello.
Stefania, Silvia, chissà nel Settecento come si parlava di tutela dell'ambiente, dove io immagino il Settecento come un'oasi di aria pulita, non c'erano macchine, non c'era non c'erano tutti gli inquinanti che ci sono oggi, no? Eppure il tema era già venuto alla luce, come
sì, detto. Anche perché c'erano le carestie che, essendosi i trasporti molto più difficili di adesso, sì, erano letali. Se c'era una carestia grave, la gente moriva letteralmente.
Che prima che arrivassero...
Poi, esatto. Cioè, gli approvvigionamenti, i carichi di cibo magari passavano mesi. E poi non dimentichiamoci le pestilenze, le pandemie che purtroppo abbiamo imparato di nuovo a conoscere anche adesso, ma c'erano e mietevano molte vittime. Quindi l'aiutarsi nella tutela dell'agricoltura era proprio per sopravvivere.
Piccolo spot, tutto questo sull'Osservatore Romano, che uscirà nel primo pomeriggio online e subito dopo anche nelle edicole, che dove si può trovare il giornale della Santa Sede, giusto?
Sì, oggi. Sì. Grazie per l'attenzione.
Grazie Silvia.
Grazie Silvia Guidi. Noi torniamo alla musica, perché poi dobbiamo andare a dare un'occhiata a quelle che sono le testate internazionali e i giornali.
Ci arriviamo con Norah Jones, una bellissima voce, stupenda voce, con The Long Way Home.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Bellissima atmosfera questa offerta ci dà Norah Jones, The Long Way Home. Intanto Angelo, che scrive da Ancona, ci dice: dunque, giornata piena per me, poste, banca e poi soprattutto andare a parlare con i professori dei miei figli a scuola. Questo è un momento sempre
difficile,
anche bello spesso, fortunatamente, ma a volte anche delicato, perché chissà cosa dicono i professori. Dice: suo figlio suo figlio prende 6, ma potrebbe fare molto di più. Questa è la frase fatidica.
Si dovrebbe applicare di più. È intelligente, ma...
E poi ci sono invece i bravissimi. Cosa vuole che le dica? Suo figlio sa tutto. Insomma, ci auguriamo che siano tutti così i ragazzi di oggi a scuola. Grazie Angelo per averci raccontato la tua mattinata di oggi. Continuate anche voi a farlo al 335 12 43 722. Mentre sentite il tappeto musicale, ci dice che dobbiamo andare a dare un'occhiata ai siti internazionali, a cominciare da quello della BBC. Si parla del conflitto tra Israele e Hamas. Il gabinetto di guerra israeliano si è riunito per discutere la risposta all'attacco dell'Iran con droni e missili. Tuttavia non è stato reso noto se sia stata raggiunta una decisione. Gli alleati di Israele condannano intanto con forza le azioni dell'Iran, ma esortano il governo Netanyahu a mostrare moderazione, quella moderazione che finora non c'è stata nella striscia di Gaza, ricordiamo oltre 30.000 morti.
Mentre la CNN dedica spazio all'India, a Modi, il popolare ma controverso leader indiano, in cerca di un terzo mandato trasformativo.
E allora, staremo anche a vedere questa situazione di questi paesi, ecco, di cui si parla poco, però è sempre importante dare un'occhiata a quanto sta avvenendo. Nigrizia invece, per esempio, che si occupa di continente africano, parla di una questione, anche questa, no? Che viene sviluppata solo da alcuni siti, perché c'è una frontiera che per decenni è stata oggetto di contesa tra due paesi. I due paesi sono l'Eritrea e l'Etiopia, e proprio l'Eritrea annuncia che è venuta una demarcazione del conflitto, quindi si risolve un motivo di frizione tra i due paesi.
Bene, mentre invece Asia News si occupa ovviamente ancora di quello che è il tema che oggi troviamo dappertutto e che più ci inquieta, è la situazione in Palestina, a Gaza e a Gerusalemme. L'intervista a Monsignor Shomali, la solidarietà giordana a Gaza, ma restano fondamentali comunque i rapporti con Israele. Il vescovo ausiliare di Gerusalemme, vicario patriarcale per la Palestina, commenta le proteste ad Amman. Sono le relazioni diplomatiche oggi a permettere anche l'invio di aiuti nella striscia. Il sostegno del patriarcato latino, il cardinale Pizzaballa, alla parrocchia della Sacra Famiglia, da dove alcuni studenti stanno arrivando ad Amman.
Andiamo a dare un'occhiata alla Croix, lingua francese. Qui invece si parla di guerra in Ucraina, che è arrivata al giorno 783. L'amarezza viene messa in evidenza del presidente ucraino Zelensky e le preoccupazioni per Zaporizhia, che ospita la più grande centrale nucleare europea attualmente controllata dai russi.
E anche Foglia de San Paolo si occupa dell'Ucraina, dove si vive con sofferenza e fatica la lunga guerra con la Russia. Gli abitanti di Odessa vivono, si scrive, in costante tensione, cercando di conciliare gli allarmi missilistici con la vita quotidiana.
Vida Nueva invece parla della cattedrale francese. Vida Nueva in lingua spagnola parla della cattedrale parigina di Notre Dame, a 5 anni dall'incendio che la distrusse. La riapertura, si legge in questo articolo, è un segno di speranza per il mondo intero. E allora, a questo punto, ancora
sì,
musica.
Un segno di speranza ci arriva anche dal azzurro del cielo d'Irlanda con Fiorella Mannoia.
Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è... è vero, ma dopo un momento mi fa brillare più del vero. Cambia spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole, il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
Stiamo per dare un'occhiata ad alcuni dei giornali e dei quotidiani che troverete in edicola. Prima però andiamo al 335-12-43-722, dove ci saluta, ci augura la buona giornata Paola e un'altra ascoltatrice, commentando questo brano, dice che abbiamo appena ascoltato di Fiorella Mannoia, l'azzurro è speranza dei bambini per un futuro migliore e per la loro vita, che bisogna operare per la pace nel mondo. E poi si chiede, chissà perché Fiorella Mannoia ha citato proprio il cielo d'Irlanda, bisognerebbe chiederlo agli autori.
Esatto, però insomma il cielo d'Irlanda forse perché è molto azzurro quando non piove, quando in Irlanda non piove. Allora,
la regia è triste, non li abbiamo salutati.
Esatto, hanno ragione, perché senza di loro noi niente, proprio saremmo muti come pesci, come pesci in un acquario. Allora salutiamo e ringraziamo Alberto Giovannetti, Gianmarco Morroni alla regia e poi Bruno Orti che si alterna
e tra un po' ci consentirà di andare in onda anche in video. Grazie allo spazio di radiovisione sulla piattaforma Facebook. I giornali dunque: Avvenire, la scelta di Israele dopo l'attacco iraniano in gran parte respinto, sale l'ansia per la reazione di Gerusalemme, pressing intanto internazionale per la cautela, ma il governo Netanyahu si dice pronto a una risposta imminente ed inevitabile. C'è poi anche un interessante articolo sul processo di beatificazione di Don Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione, un passo verso gli altari.
Dal Corriere della Sera un titolo che è molto inquietante: Israele pronto al contrattacco, non abbiamo alternative, dicono gli USA, invece provano a mediare, l'Iran, la replica sarà ancora più dura. Altra notizia che oggi occupa tutte le prime pagine dei giornali, per fortuna non è una notizia così terribile, brutta, così brutta, così grave per noi, Amadeus e Rai è addio, una scelta non facile.
Insomma anche Repubblica dedica ampio spazio a questo argomento, insomma vabbè, vedremo Amadeus su un'altra rete, sulla 9, con... penso sempre
per noi non cambia nulla, per
piacevoli programmi
per Israele, lui qualcosa in più nel suo conto in banca sicuramente,
vabbè questo
vabbè,
poi
sono scelte personali,
scelte professionali, certo.
Lui ha detto che vuole fare nuovi sogni, vuole seguire nuovi sogni,
vedremo cosa ci propone. Israele anche in evidenza su Repubblica, come abbiamo detto, poi la scelta di Amadeus e anche nelle pagine interne le altre crisi come l'Ucraina, questo su Repubblica.
Mentre il Messaggero dà ampio risalto ovviamente all'incidente che è avvenuto sul campo di calcio, l'Udinese-Roma, il malore di Dinca, difficilissimo da dire.
Sì, alcuni lo dicono con l'accento sull'altro.
Dinca,
così,
sì.
Dinca, ma
il cuore non c'entra, titolo il Messaggero, ma il recupero è lento, purtroppo invece non è andata bene per un altro giocatore che giocava, un calciatore di 26 anni che allo stadio di Campi Bisenzio domenica ha avuto un arresto cardiaco, Mattia Giani, e purtroppo ieri invece è morto all'ospedale fiorentino di Careggi.
Insomma, la nostra vicinanza veramente alla sua famiglia, ai suoi amici. Andiamo a vedere il tempo. Oltre a questo argomento che tu hai appena citato e alla situazione tra Israele e Hamas in tutto il Medio Oriente, ampio spazio a quello che è il confronto all'interno della opposizione in Italia, stiamo parlando di politica italiana, tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.
Il Giornale in apertura, di nuovo lo strappo di Israele, il mondo con il fiato sospeso. Tel Aviv tira dritto e Netanyahu dice presto l'attacco, ma non di pancia. Teheran aspetti nervosamente.
Bene, anche sul Fatto Quotidiano, Israele in primo piano e poi tanto spazio anche alle questioni italiane. In particolare si parla, ecco, anche qui della scelta di Amadeus, mentre leggere all'interno del Fatto Quotidiano lo spazio Le Nostre Firme, praticamente tanti articoli di commento sulle questioni più calde di oggi, per esempio l'Iran e il bullo occidentale, questo è il titolo dell'articolo di Basile, il professor Orsini, altra guerra, la fine di Biden, ecco domande a cui rispondono, cercano di rispondere questi articoli.
L'Iran è una bomba per il mondo intero, invece è la scelta che fa il Foglio in prima pagina.
Ecco, tutti questi sono i giornali, alcuni dei giornali che troverete in edicola, già ci sono, quindi potete andarli già ad approfondire, utilizzarli per approfondire queste questioni, queste ed altre questioni, mentre vi ricordiamo l'Osservatore Romano, ci ha detto Silvia Guidi, con questo interessante articolo sull'Accademia dei Georgofili a circa 20 anni dell'attentato che provocò tanti danni, sarà in edicola nel pomeriggio e soprattutto online nel primo pomeriggio. Adesso musica, Stefania
sì,
Ferretti.
Sì, andiamo indietro nel tempo, qualcuno li ricorderà, erano molto bravi e anche molto belli, mi ricordo, erano dei bei ragazzi, Spandau Ballets, e parliamo credo di anni 80, e questa è una delle canzoni più belle che si intitola Through the Barricades.
The sing and the music of the parade. the same as the drums begin to fade. When we made our love on wasteland to the bone.
Le 9 Andrea De Angelis in studio. Offensiva israeliana a Rafa, sono almeno 4 i morti, 3 palestinesi. Israele promette intanto una risposta a Teheran dopo l'attacco iraniano di sabato notte, mentre Stati Uniti e Europa chiedono una de-escalation. Un noto giornalista investigativo colombiano, Jaime Vázquez, è stato assassinato a Cúcuta. Era noto per aver denunciato la corruzione, ha scritto sui social il presidente Petro. Viveva sotto scorta. Ci stiamo avvicinando pericolosamente a un incidente nucleare alla centrale di Zaporizhia, lo ha detto il capo dell'AIEA, Rafael Grossi. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato questa mattina il cancelliere tedesco Scholz. Scholz stesso aveva annunciato che avrebbe parlato anche di una pace giusta in Ucraina. E in Tanzania allerta massima a causa delle forti inondazioni, gravi le difficoltà per la popolazione, si rischia una crisi umanitaria. Lo denunciano i missionari camigliani. È tutto, noi ci risentiamo alle 10.
Dopo l'informazione di Andrea De Angelis, torniamo in studio, Stefania Ferretti, anche questo è un brano...
Un brano, beh, storico, porta due firme fantastiche, quella di Ennio Morricone e anche quella di Maurizio Costanzo.
E Maurizio poi, Costanzo al testo e poi la grande voce...
La voce di Nina.
Andrea De Angelis che è rimasto qui con noi.
Lo stupore della notte,
giusto? Ti piace, sentito la... ti piace questo brano?
Ma io voglio spoilerare, tra un po' arrivano i Beatles, voglio bruciarvi gli ospiti.
No,
era solo per dirlo a chi ama i Beatles di restare in ascolto. Ma spoileriamo un po', ci sta.
Ok, Mina.
Tipo
Torniamo in studio, Mina meravigliosa, scrivono i nostri ascoltatori. Insomma,
sì, insomma,
grande scelta musicale, insomma, arrivano il gradimento di chi ci ascolta.
Siamo 335. Contenti di questo, di venirvi, certo, di essere sulla stessa sintonia in questo caso.
È arrivato anche un vocale, possiamo sentirlo? No, lo sentiremo dopo. Intanto ci ha raggiunto in studio Gianmarco Murroni, perché questo per la Radio Vaticana è stato un periodo un po' di viaggi, no?
Buongiorno, sì, esatto.
Ecco, prima di venire a te, perché tu sei stato ad un'iniziativa delle Caritas europee a Grado.
Sì, sì, era il convegno delle Caritas diocesane italiane, a cui però ha partecipato anche Caritas Europa, con il presidente appunto di Caritas Europa, per cui un convegno incentrato sul ruolo delle Caritas nel territorio italiano e non solo.
Antonella da Brescia ci dice invece che oggi è impegnata anche lei con la scuola per i figli, ma poi soprattutto a dedicarsi un pomeriggio di tranquillità.
Oh, brava.
È importante ogni
brava,
tanto.
Brava, bisogna farlo, ritagliarselo.
Quindi passeggiata,
sì,
adesso Brescia non la conosco bene, però insomma ci sarà modo di
trovare il modo di passare il modo piacevole questa
incontrando qualche amica,
sì,
qualche andando a vedere quel negozio dove non sei mai riuscito a entrare. Allora Antonella, ecco, buona
sedersi
buona
a un bar e guardare anche solo la gente che passa.
E allora Gianmarco Murroni, tu sei stato a Grado.
Sì, Friuli Venezia Giulia, provincia di Gorizia, una cittadina che si affacciava, insomma.
Un'isola sulla... non isola.
Esatto, collegata con un istmo di terra al Friuli, che si affacciava nella laguna friulana, a pochi chilometri in realtà dal confine con la Slovenia. Proprio il confine è stato il tema del convegno di quest'anno delle Caritas diocesane italiani, organizzato proprio in una città al confine.
C'erano anche Caritas europee, mi pare.
Sì, no? C'erano rappresentanti di Caritas europee, c'era il presidente Monsignor Landau di Caritas Europa, più alcuni delegati proprio di Caritas, di altre Caritas fuori dall'Italia, c'era la Spagna, c'era la Slovenia per l'appunto, la Grecia, che hanno parlato insomma delle loro esperienze nazionali sui loro territori, confrontandosi proprio con quelle italiane nel territorio italiano.
È venuto fuori qualcosa di interessante su questo, ecco, su questi confini che ci sono, ma dovrebbero non esserci.
Sì, il tema, dicevamo,
se intendiamo come confini barriere.
Sì, esatto, diciamo che il confine è stato declinato in più sensi, cioè il confine geografico, geopolitico, che è quello che abbiamo visto anche proprio in Slovenia, il confine tra Italia e Slovenia, al confine tra Gorizia e Nova Gorica, appunto le due città che sono state separate alla fine della prima guerra mondiale, e sono stati raccontati anche degli aneddoti.
C'è un confine, mi hanno detto, che passa proprio in mezzo alla città.
Sì, è proprio così, la città
no,
è stata
Nova
divisa
Gorica
in due, esatto.
È la parte
slovena, sì.
Slovena e Gorizia.
E Gorizia è quella italiana. Sono stati raccontati degli aneddoti curiosi, particolari. All'epoca è stata tracciata una linea di confine, è stata divisa in maniera proprio matematica, se vogliamo, però la città era una, la popolazione era una,
cioè,
per cui ci sono stati anche casi estremi in cui ad esempio una casa, una fattoria è stata divisa a metà, per cui una parte era in Italia, una parte era in Slovenia, ed è diventata famosa la mucca di questa fattoria che aveva due zampe in Slovenia e due zampe in Italia. O addirittura un cimitero è stato diviso in due, per cui alcuni italiani, ecco, che volevano andare a visitare i propri cari, che però erano in Slovenia, o addirittura anche delle tombe, insomma, divise in due, una parte in Italia, una parte,
ecco,
in Slovenia.
Attualmente comunque so che è una città aperta in tutti i sensi, sia la parte slovena che la parte italiana convivono tranquillamente.
Sì, 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 noi abbiamo avuto modo proprio di visitare Nova Gorica durante il convegno. Anche in questo caso la Caritas poi di Gorizia, in collaborazione con associazioni slovene di Nova Gorica, portano avanti dei progetti che riguardano proprio magari le famiglie più bisognose, i bambini soprattutto. Ci hanno raccontato che i bambini italiani e sloveni giocano insieme in Piazza Transalpina, che è la piazza proprio divisa,
certo,
a metà, e lì non si vive il confine in quanto i bambini giocano, si rincorrono, giocano a palla, per cui la palla passa da un confine all'altro e i bambini vanno dietro questa palla.
I bambini, Stefania, ne sanno sempre una di più.
Bisognerebbe seguire tutto,
sì,
quello che fanno.
Tanto,
ci insegnano,
ecco,
tanto.
Per cui in questo caso i confini non esistevano. Confini non solo, come dicevamo, geografici o geopolitici, ma anche mentali. Monsignor Redaelli, il presidente di Caritas Italiana, ha parlato proprio di confini a volte che noi abbiamo nel cuore, nella mente, quindi anche andare a superare tutte quelle barriere, come si diceva prima, che a volte ci ostacolano e non ci fanno guardare oltre. Quindi qua il pensiero va anche al diverso, si parlava prima, ecco, anche del concetto di diversità, riuscire anche ad andare oltre, a guardare quello che a noi sembra diverso ma che in realtà non lo è.
Hai percepito, Gianmarco Morroni, se si è parlato o comunque è stato affrontato il tema dei confini del cuore? Ci sono dei confini geografici, ma ci sono anche dei confini interiori che abbiamo, no? Di non predisposizione, certo, ad accogliere l'altro.
Sì, il territorio, ecco, da questo punto di vista ci ha raccontato tanto, le tante esperienze che arrivano proprio dai tanti territori italiani. È stata raccontata una storia dalla Caritas, ad esempio, di Ales Terralba, che fa parte della provincia più povera d'Italia, che in Sardegna, insomma, la provincia del Sulcis Iglesiente. E qui ci sono progetti che vanno ad aiutare, insomma, persone in difficoltà. Ci è stata raccontata la storia di Nanni, questa persona che ha lavorato una vita nel nord Italia, dopo la pandemia Covid ha perso il lavoro, ha perso tutto, si è ritrovato da solo, è tornato in Sardegna e qui si è fatto in qualche modo sopraffare inizialmente dalla disperazione. Ecco, ha incontrato nei volontari, tutti gli operatori della Caritas, una nuova famiglia che l'hanno aiutato dapprima proprio a superare quei limiti, quei confini del cuore di cui si parlava prima, ma anche a livello pratico, insomma, perché poi sono progetti che vanno a lavorare proprio a livello concreto, quindi hanno aiutato Nanni a trovare un nuovo lavoro, per cui è ripartito e ha ricominciato, insomma, a vivere.
Gianmarco, ma tu da queste giornate passate a Grado cosa ti sei portato?
Beh, c'è stata tanta armonia, ecco, la prima cosa che ho notato è stata questa: tanti operatori che si sono ritrovati a Grado, provenienti appunto da tutte le regioni italiane, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Veneto, dal Lazio, per cui si sono ritrovati lì persone che magari si conoscevano e si ritrovavano in questa occasione, o persone che non si conoscevano e si sono conosciuti per la prima volta a Grado per questa occasione, per cui tanti abbracci, tanti sorrisi. E poi le tematiche importanti che sono state affrontate durante il convegno, in presenza dei vari ospiti e relatori.
E sarà tra due giorni un festival di ospiti alla Radio Vaticana, perché tra due giorni Stefania Ferretti, sì, insomma, saremo anche noi protagonisti, sì, del Villaggio della Terra. La Radio Vaticana si trasferisce a Villa Borghese, a Roma, in particolare sulla terrazza del Pincio, da dove verrà trasmessa la nostra programmazione, e si parlerà di ambiente, di clima, di tutela della casa comune, come è già avvenuto l'anno scorso.
Quindi vi aspettiamo sia fisicamente che naturalmente,
anche, sì, chi vorrà,
anche fisicamente, per chi è a Roma, per chi vorrà fare una bella passeggiata in quel posto incantevole che è il Pincio. Noi saremo lì e saremo veramente on air, perché on air è un modo di dire quando si va in onda, no? On,
sì,
air, la scritta
nell'aria
rossa. Lì saremo on air. Esatto, al quadrato.
In tutti e due i sensi, un era al quadrato, con appunto la nostra programmazione, a cominciare dalle 8 e 10 dopo il radiogiornale, ci sarà anche Gianmarco Morroni,
sì,
no?
Vabbè, sarò
allora
con voi.
Avremo modo di vederci lì. Volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato, ma vabbè, la dirò dopo. Intanto il 335 12 43 722 continua sempre a funzionare, grazie a Salvatore che ci manda i suoi saluti, di Paola abbiamo già detto, c'è sempre un vocale che dobbiamo mandare in onda, possiamo mandarlo in onda o no? Sì,
sì,
sentiamo.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno a tutta la redazione e a tutta la comunità che ascolta. Ecco, dopo la prova, piccola prova che il Signore mi ha chiamato ad affrontare, dove ho visto umanità, professionalità e gentilezza, ma anche abbandono, dolore e un po' di disperazione, dopo questo continuerò a pregare con umiltà, perché la vita ce l'ha regalata, la dobbiamo vivere nel servizio degli altri.
Grazie a Mario, il nostro amico tassista, per quando ci rivela le sue emozioni è sempre emozionante, no?
Esatto, condivide con noi insomma questa anche cose molto intime. Certo. Insomma,
grazie a Gianmarco Murroni per averci parlato dell'incontro delle Caritas a Grado. Tra un po' parleremo anche di un altro evento, ne parlerò un po' personalmente perché l'ho
seguito
io.
Ci racconterai che sei andato a fare a Firenze.
A Firenze, pensate un po' che grande, grande viaggio.
Beh,
comunque
un posto bellissimo però.
Bellissima, grande città. Intanto andiamo ancora sulla musica, questa volta i Beatles, che cosa dire?
Che gli vuol dire? She Loves
Me. Il primo brano che avevo ascoltato dei Beatles è stato
il
questo.
Il tuo primo. She loves you, yeah. Ma tu lo ballavi pure,
No, ballavo, no, perché ero veramente piccolo, era il 63. E mio fratello maggiore arrivò a casa con questo disco con un'etichetta nera della Parlophone, questa era la casa discografica. Sì. Dice, senti questo disco, e capì, insomma, pur non interessandomi, non essendo esperto, che qualcosa era cambiato nell'aria, no?
Assolutamente, quello ye, poi, no?
Sì. Non solo gli stivaletti e le giacche con il collo coreano, ma i capelli lunghi e tutto il resto.
E tutto il resto meraviglioso.
Un saluto a Gustavo Messina che si è aggiunto alla regia.
Sei mani quest'oggi.
sì, infatti.
Veramente otto sarebbero, perché c'è anche Bruno Orti, Alberto Giovannetti, Gianmarco Murroni e Gustavo Messina.
Mettiamoci anche le nostre, insomma. Dicevo, parliamo di un altro viaggio a Firenze. Abbiamo anticipato perché 800 anni fa, sul Monte della Verna in Toscana, San Francesco d'Assisi riceveva il dono delle stimmate dal Signore. In questa occasione i frati minori della regione toscana hanno ideato un'iniziativa dal titolo Francesco Live. È stato un incontro di oltre 1500 giovani in questa bellissima città che è stata coinvolta innanzitutto dall'allegria ma anche dalla creatività dei giovani. Ci sono stati tanti incontri, si è parlato di ecologia, si è parlato di economia, si è parlato di bellezza nell'arte, di bellezza nella vita. Ci sono stati anche momenti musicali durante questa quattro giorni, perché si è iniziato il giovedì e si è finiti domenica, e proprio l'ultimo giorno una delegazione di giovani è andata a incontrare le istituzioni della Toscana e non solo, proponendo le proprie idee del futuro. Insomma, i giovani vogliono essere protagonisti, come è giusto che sia. E noi abbiamo raccolto alcune interviste, ecco, che ci ripropongono un po' quelli che sono stati i motivi di questo incontro Francesco Live. Cominciamo a sentire la prima. Giochiamo con il titolo di questa manifestazione, Francesco Live. Francesco è vivo anche oggi, 800 anni dopo.
Esatto, esattamente. Questa è proprio la prova, guardarci intorno, vedere tutti questi giovani che accorrono al nostro invito, vuol dire che Francesco sa ancora parlare ai giovani. Sa parlare dei temi caldi di oggi, dall'economia all'ambiente alla solidarietà alla fraternità, con parole. Ecco, noi dobbiamo trovare parole nuove, parole che entrino nel cuore di questi giovani.
San Francesco è passato alla storia anche perché sapeva parlare ai potenti. Mai come oggi è importante parlare a chi deve prendere delle decisioni importanti perché torni la pace.
Esatto, San Francesco è stato proprio anche questo esempio, è sempre stato con gli ultimi, con i poveri, con i lebbrosi, ma è saputo stare anche con i potenti, portando un annuncio sempre di pace, di fraternità, di amore universale. Facciamo tutti parte di questo creato, questa creazione immensa che è il mondo, e cosa c'è di più bello di un mondo di pace?
Alla base di tutto c'è la scelta della povertà.
Esatto, esatto. La povertà che non vuol dire essere senza nulla, ma saper condividere quello che si ha, non attaccarsi a niente di particolare, non appropriarsi di niente, ma condividere tutto, fare partecipi gli altri delle ricchezze che abbiamo, dei beni che abbiamo, dei doni che possiamo avere ciascuno di noi.
La Chiesa di oggi, come guarda Francesco, abbiamo un pontefice che ha scelto il nome del santo.
Ma noi dobbiamo... Storicamente siamo stati sempre nella Chiesa, per questo un ordine antico che non ha voluto fare una rottura con la Chiesa del tempo, ma ha voluto dare qualcosa di diverso alla Chiesa. E il nostro compito è sempre di stare nella Chiesa, di stare alla con la Chiesa, collaborare con la Chiesa, sapere portare una voce diversa all'interno della Chiesa, sempre stando con i poveri, con gli umili.
E qual è il vostro impegno per seguire le orme di Francesco?
Questo è un impegno quotidiano, proprio ogni mattina quando ci svegliamo dobbiamo dire: sì, Francesco, oggi come mi insegni a stare sui passi che tu hai tracciato per andare incontro al Signore? Perché lo scopo è sempre arrivare al Signore, no? Fare questo incontro bellissimo e testimoniarlo agli altri, la gioia di questo incontro, la felicità, la ricchezza di questo incontro col Signore.
E questo era Fra Massimo Siboldi, frate minore. I frati minori sono uno dei gruppi che formano la grande famiglia francescana. Andiamo avanti, sì. Perché poi questo evento di Firenze, Francesco Live, ha coinvolto anche il mondo diocesano e in particolare abbiamo incontrato il parroco, uno dei parroci di Grosseto, Don Stefano Papini. Anche lui ci ha detto le sue sensazioni, ci ha raccontato, sentiamo.
Don Stefano Papini, parroco a Grosseto e non solo, anche il mondo diocesano ha partecipato a Francesco Live, ecco con quale spirito la Chiesa si è riunita intorno a questo evento, 800 anni dalle stimmate ricevute dal patrono d'Italia.
Sì, abbiamo desiderato tanto come incaricati diocesani di pastorale giovanile della Toscana promuovere la presenza dei giovani, perché ci sembrava bello che le realtà francescane delle nostre diocesi si facessero punto di sintesi per gli altri giovani, per accompagnarli a Firenze a conoscere il nostro Francesco, e questo è stato importante.
Ecco, quali le sfide che i giovani devono affrontare, partendo proprio da quanto si è discusso a Firenze in questa 4 giorni del Francesco Live?
Moltissime sfide, innanzitutto quella dell'abbassare le barriere per incontrarsi, anche forse un po' compromettersi. Francesco ha rischiato tantissimo nella sua vita, dentro e fuori la Chiesa, e spero che questi giovani lo abbiano compreso in questi giorni insieme.
Il coraggio che Francesco ha avuto nella sua vita è stato anche quello di andare a parlare con i potenti per cambiare i cuori, ecco, c'è bisogno anche questo oggi.
C'è bisogno, soprattutto quando il giovane lo fa non volendo portare il cuore dei potenti a seguire il proprio cuore, ma camminare insieme con quel cuore per andare verso il bene, questo è ancora possibile.
Ecco, per concludere, Francesco Live, punto d'arrivo, punto di partenza. verso dove?
Sì, direi di ripartenza, come nella fede cristiana sempre viviamo, verso, credo, una conversione integrale dell'uomo di oggi. Ce la facciamo.
Grazie.
Grazie a lei.
Ce la facciamo, ci mette speranza.
Bello,
no?
Sì, ah, è bello. Stata una bella frase con cui Don Stefano Papini ha concluso questa intervista. Consentimi anzi di salutare comunque Marina Tomarro e Gabriele Di Domenico, con cui abbiamo diviso questa il piacere, insomma, di partecipare a questo grande evento Francesco Live a Firenze. C'erano anche le suore francescane.
E tu ci hai portato una testimonianza.
Eh sì, suor Miriam, che allarga, non è italiana, ma insomma sentiamo come anche questo evento di Firenze abbia guardato lontano, cioè al dialogo necessario, così tanto necessario in questo momento di crisi internazionali. Sentiamo.
Suor Miriam Vogliarzo, missionaria francescana del Sacro Cuore, una presenza qui a Firenze con quali motivazioni?
Allora, la prima motivazione è stato partecipare in questo evento francescano della nostra spiritualità, ma anche per portare avanti un dialogo, aprire le porte a creare ponti. Vengo da una missione Istanbul che ha bisogno di creare ponti con l'Occidente tanto, e quindi mi è sembrato, insieme a Oikos e alla rete francescana del Mediterraneo, che era importante la presenza dei giovani turchi in questo evento, proprio per iniziare ad avere una mentalità di cambiamento, di apertura.
Ecco, in quella terra si avverte l'esigenza di instaurare un dialogo?
Bisogna cambiare la narrativa, bisogna veramente avere una narrativa positiva verso la Turchia, e la Turchia ha bisogno di ascoltare l'Occidente con altre orecchie, e penso che questi eventi servano ai giovani turchi, cristiani e non, perché sono qui con un musulmano e un cristiano, e questi eventi servono perché loro possano apprendere, ascoltare, vedere, fare esperienze. E sì, la Turchia ha bisogno di ascoltare l'Occidente. È un dialogo, è un rapporto che si deve iniziare con delle parole belle, e Francesco questo ce lo può donare al 100%.
Ecco, proprio San Francesco, come può illuminare questo percorso che oggi appare difficile, ma sicuramente può svilupparsi, può fiorire nel prossimo futuro?
Francesco è stato sempre, sempre in Turchia, nel Mediterraneo, in Oriente, ed è una presenza significativa che la spiritualità francescana coltiva e non vuole, non vogliamo abbandonare. La mia famiglia religiosa ha voluto ritornare dopo tanti anni a Istanbul, perché Francesco oggi ci può aiutare a un dialogo con l'Islam, ad esempio, ma anche con altri rami dell'Islam stesso. Ed è Francesco l'uomo della pace, l'uomo del dialogo, l'uomo della creazione, che sono dei punti molto importanti per entrare in dialogo con altri gruppi, soprattutto in Turchia.
Ecco, tutto questo e anche tanto altro è stato Francesco Live a Firenze, conclusosi domenica scorsa. Al 335 12 43 722 arrivano intanto i vostri messaggi. Innanzitutto un commento proprio su quella che è stato Francesco Live. Tante emozioni, San Francesco attraverso questo evento ha parlato a noi e ai giovani, continua con il suo messaggio nei secoli, con la sua vita, ad attrarre. Belle le dirette che ho ascoltato da Firenze. Grazie per queste emozioni e grazie alla nostra ascoltatrice. Ci scrive anche Roseli, buongiorno, grazie, sereno proseguimento e auguri per buoni frutti dopo il Francesco Live. Questo è il messaggio di Roseli. In questo momento arriva anche il messaggio di Valerio.
Buongiorno, con la pace del Signore, Dio ti benedica.
Grazie Valerio. Intanto è arrivato un altro messaggio vocale, un altro messaggio audio. Noi intanto andiamo ancora ad ascoltare un brano musicale, perché tra pochissimo saremo in radiovisione.
Che sei nata dove c'è sempre il sole,
sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E col sole c'è, sai, dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. E ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria. E pensavo che su quella sabbia, e forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, sei trovato e piano sei venuta giù. Un passaggio da gabbiano, ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno era, maggio c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare. E tu che mi dicevi, guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano. Primavera, su quello scoglio immagina un fiore.
Il nostro benvenuto e il benvenuto di Radio Vaticano con voi in questo momento a tutti coloro che si sono collegati anche in video sulla piattaforma Facebook con il nostro programma, Stefania Ferretti. Io sono molto felice oggi di ospitare qui nello spazio di Radiovisione padre Bernardo Suate.
Grazie, buongiorno.
Dei programmi in lingua portoghese della Radio Vaticana per l'Africa. I tanti paesi che parlano questa lingua nel continente africano. Ecco, quanti sono questi paesi? Quali sono i più importanti?
Diciamo sono cinque. Oh. C'è l'Angola, Capo Verde, la Guinea-Bissau, San Tomé e Principe e Mozambico. Abbiamo anche la Guinea Equatoriale che parla spagnolo, ma stenta anche a parlare un po' di portoghese con noi.
Che cosa state raccontando ai vostri ascoltatori in questo momento? È un momento in cui l'informazione, diciamo, mondiale è monopolizzata dalle crisi, purtroppo le guerre in Terra Santa, in Ucraina, ma tante altre situazioni difficili.
Certo, nelle nostre comunicazioni al nostro pubblico c'è questo fatto che è inevitabile, il conflitto in Medio Oriente, la guerra russo-ucraina, Palestina, Israele, eccetera, E purtroppo questo si somma ai nostri conflitti anche, no? Io sono del Mozambico e vengo proprio dalla provincia di Cabo Delgado, che il nostro pubblico che ci segue qui alla Radio Vaticana sicuramente conosce. E questo ci fa vedere quanto la situazione a livello proprio planetario è in ebollizione, e questo ci preoccupa tutti, no? E avvertiamo quanto sia vero quello che il Papa dice, no? La terza guerra a pezzi, e purtroppo non tanto a pezzi per quello che si vede negli ultimi giorni.
Questo nel senso che sta coinvolgendo sempre,
sì,
di,
sempre
più.
Di più, sempre di più, più nazioni e sempre più pericolosamente, no? Questo raccontiamo, certo, cercando di intravedere un po' segni di speranza, segni di positività, quelli che cercano di spingere al dialogo, alla diplomazia. Questo cerchiamo di raccontare noi alla nostra gente.
Abbiamo parlato poco fa di creare ponti, sì, contro invece le guerre, che i ponti,
esatto,
li fanno saltare in aria.
Ci vorrebbero tanti ponti. E i ponti si creano con la vicinanza, con la conoscenza vicendevole, con il rispetto, con la giustizia, la dignità dell'altro, e tutte queste cose creano ponti. A volte succedono, altre volte un po' di meno.
E a proposito del Mozambico, padre Bernardo Suate, che alcuni anni fa arrivò ad un percorso di pace importante grazie alla mediazione della,
sì,
comunità di,
sì,
Sant'Egidio.
Sì.
Perché ora la situazione è ridiventata difficile?
La situazione in Cabo Delgado è complessa e qualcuno, in tanti hanno cercato di fare una piccola analisi di questa situazione. Io personalmente penso che
è una sorta di guerra civile, possiamo definirla così, o non è calzante questa?
No, io non la vedrei così, come guerra civile. E ci sono tante variabili, tante motivazioni, secondo me, socio-politiche, e non da escludere anche religioso, e mi spiego molto brevissimamente per non annoiare la nostra gente. La provincia di Cabo Delgado è all'estremo nord del Mozambico, la capitale è all'estremo sud, dunque è veramente la periferia più estrema, no? Questo secondo me è uno dei primi punti che bisogna tenere in considerazione. Lì praticamente non c'è di tutto, non ci sono i servizi, non ci sono le strade, non ci sono le scuole, non c'è...
Spesso avviene nei paesi questa frattura,
sì,
tra le,
sì,
periferie,
sì, sì,
e la,
sì,
zona,
e
della capitale.
Per delle contingenze storiche, che non so, non si correggono fino adesso, la capitale è proprio all'estremo, no? E tutti i servizi, ministeri, eccetera, sono, come sappiamo, in tante parti dell'Africa, nelle grandi città. Allora, c'è un certo senso di disagio, di non contentezza, di esclusione, che non va scontato. Poi c'è un fattore economico, perché ci sono negli ultimi anni degli giacimenti di gas che sono stati scoperti lì. Allora ci sono degli interessi, chi gestisce tutto questo. E poi c'è anche il fattore religioso, perché quelli che fanno degli attacchi alle popolazioni si dichiarano islamisti, jihadisti,
e quindi c'è un confronto,
sì, è un confronto, e forse tutte queste cose e molte altre ancora insieme, e chi è per il male, per il non far ponte, per fare la guerra, eccetera eccetera, ne approfitta a seconda delle occasioni e delle opportunità.
I rapporti con il Portogallo, che sono sempre stati stretti in passato.
In passato erano troppo stretti.
Tra l'altro, io sin da bambino ero molto incuriosito del Mozambico per via di un calciatore che ha conteso a Pelé la palma del migliore calciatore del mondo. Certo. Allora, Eusebio, perla nera del Mozambico, lo chiamiamo.
Esatto, esatto. Abbiamo avuto questo prestigioso giocatore.
Però giocava nella nazionale portoghese.
Certo, perché allora il Mozambico era Portogallo, come si diceva, no? Dunque questi erano gli slogan: Mozambico e Portogallo, Angola e Portogallo e via discorrendo. Dunque in quei tempi i rapporti erano troppo stretti e poi è venuta l'indipendenza. Diciamo così, nel primo decennio dall'indipendenza i rapporti sono stati un po' tesi, come è comprensibile, no? Dunque, dopo l'emancipazione, il figlio vuole dimostrare che ce la fa da solo, tutte queste cose. E così tanti portoghesi hanno lasciato il paese, anche a livello di chiesa, missionari, eccetera, eccetera. Ma adesso i rapporti sono normali, io oso utilizzare questo aggettivo, normale.
Per quanto, in per senso quanto, positivo, insomma,
per quanto
diciamo,
si possa
per quanto
dire,
può
sì.
essere normale.
Sì, 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 in senso positivo.
Le tue dichiarazioni hanno suscitato la curiosità dei nostri ascoltatori. Alfredo e ci chiede, dice, ma il Mozambico è anche meta del turismo?
Il Mozambico,
ci sono spiagge, non so, l'interno?
Il Mozambico è meta di turismo. Ci sono spiagge anche bellissime. Noi abbiamo un paese molto lungo, dunque ci sono più di 2500 chilometri di spiaggia. Dunque dal sud verso il nord, dunque al sud, vicinissimo al Sudafrica, con bellissime spiagge, con bellissimi arcipelaghi. Per esempio Bazaruto, l'isola Inhaca, eccetera, e quando tu sali c'è questo, noi chiamiamo un rosario di isole, l'arcipelago di Kirimba. Sono una sessantina di isole, alcune abitate, altre non abitate, ma tutte bellissime. Io ho fatto negli anni parroco di quelle isole. Beh, è una cosa bellissima.
Meraviglia.
Sì, sì, molto molto bella. Allora, quello che rovina un po' soprattutto una parte nord è questa situazione di insicurezza, no? A Cabo Delgado. Allora, ma il resto è veramente bello e abbiamo tanti turisti, soprattutto dal vicino Sudafrica, perché Sudafrica è anche bello, ma è più freddo, no?
Certo,
perché è sotto il tropico. Allora il Mozambico è bello, abbiamo le spiagge dell'Oceano Indiano, ma è anche più caldo.
Grazie.
Grazie di averci anche portato per un po' su una di quelle spiagge.
C'è da organizzare una vacanza.
2500 chilometri di spiaggia.
Proprio da non perdere.
Sperando chiaramente che si risolva, ecco, la situazione di conflitto di Capo Delgado.
Noi lo vorremmo e quanto prima.
Grazie,
grazie
a padre Bernardo Suate della redazione in lingua portoghese per l'Africa della Radio Vaticana. Grazie per essere stato con noi. Termina
grazie
qui lo spazio in radiovisione, e però continuate a seguirci via radio, perché continua Radio Vaticana con voi anche in radio.
Walking through the high seas.
Rush finale oggi qui a Radio Vaticana con voi, in compagnia di Stefania Ferretti,
Giancarlo Lavella,
ecco, e ma soprattutto con
Marcello,
il nostro
Filotei.
Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
I programmi musicali irrompono come sempre a quest'ora qui nel nostro studio.
Eh sì, per presentare una puntata speciale di musica da camera di questa sera, un programma che è curato da Marco Di Battista, che questa sera fa un percorso un po' particolare tra le montagne. Perché è
questa ce la spieghi.
È dedicato, la trasmissione di questa sera è dedicata a Rovereto, questa città che sta lì tra i monti.
Siamo in Trentino?
Siamo in Trentino, siamo sulle rive dell'Adige, in mezzo alle montagne, appunto, e sono posti che rimangono proprio nell'anima. E io ho anche la fortuna di frequentarli molto spesso, perché lì c'è la campana più grande del mondo che suona a distesa, la campana della pace. E c'era anche, è stata proprio fusa durante la vita di Riccardo Zandonai, che è la gloria locale, ma non è solamente la gloria locale, perché è un importante compositore che è vissuto tra il 1883 e il 1944. Fa parte di quella, si chiama la generazione degli anni 80 dell'Ottocento, che sono stati un po' guardati male, perché poi erano giovani in piena attività durante il fascismo. E quindi vincevano tutti i premi possibili perché erano bravi, e le loro musiche poi sono rimaste legate un po' a quel periodo lì, e invece alcune cose non c'entrano veramente niente. E Riccardo Zandonai, al quale è intestato anche il Teatro dell'Opera di Rovereto. Quindi c'è da una parte il Teatro dell'Opera, da una parte la Campana dei Caduti, il Marte, insomma è una città di quelle in cui l'arte la senti proprio vivere, ma senti anche la natura, le montagne. E lui, che lì c'era nato, a 19 anni, quando già la ricordi lo aveva notato, perché questi qui si fanno notare presto, scrivono quattro canzoni proprio.
La ricordi che inventò i diritti d'autore?
La ricordi è...
E consentì a tanti musicisti di vivere di musica.
Verdi, Puccini, proprio per fare i due nomi i più grandi, hanno notato pure Riccardo Zandonai, ovviamente, perché insomma sapevano quello di che parlavano. E Zandonai, proprio 19enne, scrive Fra i Monti nel 1902, che è proprio un pezzo in cui lui c'ha già la malinconia del posto dove vive, che è un po' tipico degli artisti, no? Gli artisti vivono con questo tempo che gli scorre tra le dita, eppure se hanno 19 anni già si sentono malinconici e poi si allontanano e poi ritornano, no? E lui a 19 anni sente questa ansia della bellezza che perde, ed è incredibile perché poi la descrive, no? E parla dell'amore di una terra lontana. Si dirà, un 19enne che vive lì. Lui è nato a Sacco di Rovereto, un paesino.
Comunque, lì da quelle parti.
Sì, sì, vicinissimo. E dice, per voi tutto il cuor mi duole. Cioè, al massimo, stava studiando con Mascagni a qualche centinaio di chilometri, poi la domenica tornava a casa dalla mamma. E però sentiva che cosa? Questa mancanza di una terra che lui la descrive incredibilmente, no? Guarda l'Adige e dice che l'Adige d'inverno sussurra in tedesco e d'estate canta in italiano.
Io sono curioso di tradurre in musica questa cosa,
esatto,
che stai dicendo.
E allora scrive questo lavoro, che è una suite per flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte, e è in quattro movimenti. Il primo movimento è una canzone ed è un andante mosso. Ma perché è una canzone? Perché c'ha l'andamento strofico come le canzoni, e perché c'ha questa melodia di una malinconia infinita.
Thank you.
questa non la possiamo sentire tutta ovviamente, ma si può sentire questa sera alle 22 poi in podcast.
Abbiamo sentito l'andamento strofico, che non è una brutta parola, insomma.
No, l'andamento strofico è una cosa importante nella storia della musica. E qui, no, lui c'ha questa alternanza continua tra la lucentezza e il buio, che è un po' è vero che un diciannovenne, no? Adesso non mi ricordo quale scrittore, disse non mi sono mai sentito così giovane come a 18 anni e mai così vecchio come a 19. Perché è vero, no? Che nel momento, sì, in cui tu raggiungi quell'obiettivo lì a cui punti quando sei bambino, eccetera, a un certo punto dici adesso sono grande. E lui forse avrà sentito questo, avrà sentito la malinconia della
storia. Gioia e malinconia insieme che convivono.
Eh sì, e infatti il secondo movimento lo scrive proprio molto lento, che è già una serie di ricordi, è un notturno, e addirittura dentro al notturno c'è una marcia funebre. Già,
non è una notte serena,
non è una notte serena, sicuramente è malinconia. La malinconia è una cosa bellissima, perché soprattutto quando ti manca qualcosa che in realtà hai, e quindi è tutta una cosa legata alle proprie sensazioni. Non è la malinconia di qualcosa che non esiste più, è come la tua gioventù, e allora sei malinconico di quanto eri spensierato a 20 anni. No, questo ce n'ha 19.
Potrebbe aver paura di perderlo.
Potrebbe avere paura, è tutta una cosa interiore, soffertissima, e al tempo stesso però c'è questo amore incredibile per la propria terra, che è molto tipico ovunque, ma in quelle zone lì sarà la montagna, non lo so, ma è qualcosa che...
I lunghi inverni, nevosi.
Sì, ma permea proprio la vita. La vita, perché in quei luoghi si vive forse più uniti, nelle valli, magari all'epoca, stiamo parlando dell'inizio del Novecento. Però, ovviamente, non c'è solamente la malinconia, c'è anche la gioia di vedere appunto l'Adige che passa, che canta in italiano d'estate. Infatti il terzo movimento è una mazurka. E questo ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, chissà dove l'ha preso.
Me lo stai chiedendo?
Lo prendono
Stefania,
tutti
lo sai dove
dallo stesso posto, lo prendono da ta-ta-ta-ta.
Certo. La quinta.
Certo, perché quelle cose lì poi lasciano dei semi. Cioè, e sembra che non c'entri niente, invece è ta-ta-ta-ta, ma quando tu bussi alla porta, io per esempio lo faccio, non me ne accorgo, e faccio pa-pa-pa-pa.
E sai che filoteia.
E
quindi c'è del Beethoven in
ma
tutti
non in
noi.
Me, secondo me, in tantissime persone, e quello ce l'hai dentro, e quando bussi fai pa 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 pa.
Insomma, anche la tua chioma ricorda un po' Beethoven.
Magari, magari, guarda. Forse
un giorno, vieni Beethoven, ospite in radiovisione, così, così ti vedono, si vedono.
No, ecco, quello che è bello poi nella storia della musica, anche perché qui stiamo parlando sempre dell'inizio del Novecento, non è che è passato tanto, cioè siamo lì, insomma, e sono pochi decenni, e tutto questo fiume carsico della storia della musica ogni tanto riesce fuori. Se pensiamo, lui scrive queste cose qui mentre è vivo Schoenberg, che teorizza, realizza la dodecafonia.
Innovatore totale sul...
Sì, qualche anno dopo di questo pezzo, però lui è contemporaneo di Schoenberg.
Qui ci hai detto siamo agli inizi
questo
del Novecento.
Questo è il 1902. Lui, per esempio, nel 1914 scrive la Francesca da Rimini. Quindi sta scoppiando la Prima Guerra Mondiale.
Questo ti volevo chiedere, cioè
sì.
L'imminente conflitto, gli imminenti contrasti
europei. Questo è tipico
europei.
Però di molti artisti.
Certi si chiudono, cioè certi pensano, cioè, sul testo di D'Annunzio, tra l'altro col libretto di uno, mi sembra Tito II, dei ricordi, ma non me lo ricordo bene, appunto. È comunque un ricordi. E quindi lui sta lì che parla di Ginevra, dell'Anzillotto, di Francesca da Rimini, dell'amore, Paolo, quello brutto, quello bello, un'opera bellissima, e lì mancano pochi secondi e viene giù il mondo. E lui sta proprio nel posto dove c'è la frontiera, dove c'è il fronte, dove ci sarà il fronte. Però ancora qui siamo nell'epoca del suo amore per la sua terra, che c'è sempre stato, però in un'epoca ancora serena. Infatti questo Fra i monti finisce con una serenata che è un andantino mosso.
E questo è il brano con cui ci salutiamo. Grazie Marcello Filotei.
Grazie a voi.
Le tue chicche ci incuriosiscono sempre tante. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a Stefania Ferretti.
Grazie a te Giancarlo Lavella.
E niente, proseguite con l'ascolto della Radio Vaticana e ora ci ascoltiamo questo andantino.
Questo è un andantino mosso, la serenata da Fra i Monti di Riccardo Zandonai.
Sempre Zandonai. Buon ascolto.
Buona giornata.